Africa Oggi. Un saluto da Luca Del Ponte, questo è Africa Oggi, l'appuntamento di Nigrizia con le principali news della settimana. Da inizio 2024 sono tornati ad intensificarsi gli attacchi jihadisti in Mozambico, nelle province di Pemba e Capo Delgado, e la situazione diventa ogni giorno sempre più fuori controllo. Ora che l'esercito mozambicano non riesce più a reagire in modo adeguato, il governo uscente di Felipe Nyusi punta ad una stretta repressiva che potrebbe andare ad impattare sulle tanto attese elezioni previste ad ottobre 2024. Le novità e i risvolti di questa situazione di forte tensione da Luca Bussotti, docente universitario di studi africani in Mozambico e Brasile.
Il dato è che il governo mozambicano sta pensando seriamente di dichiarare lo stato di emergenza, che è una strada che, insomma, come facilmente immaginabile, riduce drasticamente tutte le libertà, sospende la Costituzione, per cui è un orientamento che probabilmente si concretizzerà nei prossimi giorni. La misura non è ancora stata presa, però ci sono tutte le condizioni affinché questo avvenga.
Il fatto di chiedere lo stato di emergenza comporta anche la richiesta di un rafforzamento di contingenti anche da paesi confinanti come il Ruanda oppure la Comunità di Sviluppo dell'Africa Meridionale, che però se ne sta andando dal paese. Oppure è uno stato di emergenza che riguarda soltanto gli affari interni, cioè il coprifuoco e la riduzione, diciamo, dei diritti.
Veniamo prima alla questione militare. Per lo stato di emergenza significa evidentemente ammettere che gli effettivi che sono adesso sul territorio sono insufficienti. Quando parlo di effettivi dico i circa 2.000-2.500 soldati del Ruanda, la missione della SAMIM, che come dicevi appunto dovrebbe uscire fra giugno e luglio, e l'esercito mozambicano. Quindi questo, diciamo, sul piano militare significherebbe una richiesta di aiuto. Ora ci sono due paesi che hanno già dato la disponibilità in questo senso. Il primo è il Ruanda. Kagame ha già fatto sapere che lui potrebbe mandare più effettivi, e il secondo è la Russia. Anche la Russia ha comunicato a Maputo che in caso di bisogno Mosca sarebbe disponibile ad aiutare dal punto di vista militare. Quindi, diciamo, si aprirebbero scenari poi anche geopolitici immaginabili, credo non ci sia bisogno di commentarli. Quindi questo, diciamo, dal punto di vista militare. Dal punto di vista, chiamiamolo, della vita pubblica, lo stato di emergenza in Mozambico ci sono vari passaggi. Lo stato di emergenza dura 30 giorni, prorogabile per due volte, quindi un totale di 90 giorni. E questo naturalmente significherebbe, diciamo, la sospensione della Costituzione e attenzione, perché a ottobre ci dovrebbero essere le elezioni che dovrebbero eleggere il presidente e il nuovo Parlamento.
Sì.
Per cui uno scenario del genere potrebbe anche andare a impattare lì.
Con il professor Luca Bussotti, che ringraziamo, docente universitario in Mozambico e Brasile, abbiamo visto come potrebbe delinearsi la spartizione delle zone di interesse in Mozambico tra eserciti del Ruanda, russo e nazionale, nell'utilizzo dei giacimenti di petrolio e gas, e di come lo stesso presidente Nyusi potrebbe a sua volta prorogare il proprio mandato governativo, forte dell'argomento pericolo jihadista. Bocciato dalla Corte Suprema britannica, resta di fatto congelato il piano del Regno Unito di deportare in Ruanda i migranti sbarcati illegalmente sulle coste britanniche. Un pronunciamento rafforzato la settimana scorsa anche dall'alto rappresentante delle Nazioni Unite nel ribadire che il disegno di legge del governo inglese viola i principi fondamentali dei diritti umani. Tutto questo mentre aumenta la fibrillazione nei conservatori per l'avvicinarsi delle elezioni politiche previste nella seconda metà di quest'anno, e il Premier Sunak annuncia di avere un piano B. Partiamo da questo piano B di Sunak con Alessandra Fabretti, giornalista sezione esteri dell'agenzia Dire.
Rishi Sunak ha proposto un disegno di legge con cui trasferire, o come dicono le organizzazioni per i diritti umani, deportare un gruppo di migranti in Ruanda. Si dovrebbe trattare, diciamo, di un centinaio di persone. Questa legge ha già ottenuto un prima via libera dalla Camera dei Comuni nella seconda metà di gennaio ed è stato chiaramente definito pericoloso dalle organizzazioni per i diritti umani, soprattutto quelle che avevano presentato ricorso a sostegno della denuncia del primo gruppo di rifugiati che erano stati proprio messi sull'aereo che era diretto per Kigali, per tanti motivi. Intanto perché il Regno Unito rispetta il diritto internazionale e quindi anche il diritto di non refoulement, quindi di non respingimento. Se arrivano delle persone che potrebbero essere aspiranti richiedenti asilo, bisogna prendere in carico le loro richieste di asilo, valutarle caso per caso e quindi appunto valutare l'emissione dello status di rifugiato. Ma c'è anche un altro problema che ha evidenziato la CEDU e poi è stato confermato anche dalla Corte d'Appello e dalla Corte Suprema, che hanno bloccato questo accordo con il Ruanda, e cioè che il Ruanda non può essere considerato un paese sicuro.
Alessandra, quale sarà a questo punto la prossima mossa del Regno Unito di Rishi Sunak?
Allora, il disegno di legge deve proseguire il suo percorso istituzionale, quindi adesso dovrà passare alla seconda Camera. Però tutto è da vedere, nel senso che per quanto abbia ovviamente la maggioranza, bisognerà vedere se poi tutti quanti i parlamentari, anche quelli del suo partito, comunque del suo schieramento politico, andranno avanti nel sostenere questa proposta. È chiaro che il tema è molto dibattuto nel Regno Unito. L'ONU ha preso una posizione molto forte con le parole di Turk e con l'alto commissario ONU per i diritti umani, ma non c'è soltanto lui che è intervenuto, c'è anche una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e ci sono tutte le associazioni della società civile del Regno Unito che fanno pressioni. Io ricordo una di queste associazioni ha messo in atto ad esempio una campagna, potremmo dire social, perché ha stampato le dichiarazioni dei profughi che hanno ottenuto lo stato nel Regno Unito e che si esprimono, diciamo, in solidarietà verso i profughi che invece rischiano con questo piano di essere respinti, di essere trasferiti forzatamente in Ruanda. E queste frasi in cui si esprime preoccupazione per il piano, si esprimono denunce per quello che accade nei loro paesi, l'Afghanistan, la Siria, lo Yemen, il Niger, il Congo, tantissimi sono i paesi, sono state incollate sui finestrini della metro che arriva a Westminster, quindi nei palazzi del potere.
Sì, una campagna, insomma, di sensibilizzazione sull'opinione pubblica che vada ad incidere quindi sulla classe dirigente. Alessandra, quali sono i punti di contatto tra questo progetto del Regno Unito e quello invece italiano con l'Albania? E perché invece il progetto italiano sta andando avanti?
I punti contatto sono tanti. Uno è appunto la logica dell'esternalizzazione delle frontiere. Il secondo punto è che la proposta viene da un primo ministro, da un governo, come anche Giorgia Meloni, che ha fatto della lotta alle migrazioni un po' il vessillo della campagna elettorale e poi di tutta la sua politica. Il terzo punto in comune è il fatto di aver scelto un paese che non è parte, diciamo, della comunità di paesi partner. Poi è vero che l'Albania è in un processo di integrazione, quindi guarda comunque all'Europa e aspira a entrare nell'Unione Europea, ma nel caso poi dell'Albania c'è un elemento particolare in più, e cioè il fatto che nei centri per il rimpatrio, nei centri di accoglienza, i due centri che appunto accoglieranno i migranti che porterà l'Italia all'Albania, lavoreranno funzionari italiani per processare le richieste d'asilo e poi per provvedere a tutte le altre questioni logistiche, umanitarie che la situazione impone. Ma una volta terminato il processo, diciamo, di valutazione della richiesta di asilo, queste persone potrebbero essere o rimpatriate o altrimenti portate in Italia, e non se ne capisce la logica dal momento che appunto l'Italia le infrastrutture ce l'ha.
Le infrastrutture già ci sono e quindi questo sarebbe anche un aggravio dei costi per il nostro paese, tra l'altro.
Assolutamente, ma in realtà è una violazione anche dei diritti dei cittadini che pagano le tasse e che quindi con quei soldi vorrebbero magari vedere una gestione della vita delle persone un po' più snella e rispettosa. Sì. L'accordo stretto con l'Albania prevede subito una prima tranche da 16,5 milioni di euro per il primo anno, ma il piano in realtà è quinquennale, quindi si arriverà a un totale di 82 milioni di euro e sarà poi rinnovabile per altri 5 anni, quindi questo è un po' il profilo dei costi.
Più volte la premier italiana Meloni ha detto di essersi ispirata al piano Sunak per la delocalizzazione in Albania delle richieste di asilo, ma anche il piano italiano, come quello britannico, in questo modo arriva a costare il doppio senza offrire risposte efficaci in fatto di gestione sbarchi, ci spiega Alessandra Fabretti dell'agenzia Dire, che abbiamo avuto in collegamento con noi e che ringraziamo. E adesso c'è Gianni Ballarini con i dati per nulla incoraggianti sul livello di istruzione nei paesi africani.
La scorsa settimana l'Unione Africana ha dichiarato ufficialmente il 2024 anno dell'istruzione, invitando tutti i governi ad accelerare gli investimenti in questo settore, anche a fronte di crisi economiche, sociali, climatiche e di salute pubblica. A qualche giorno di distanza, poi, è uscito il rapporto UNESCO che certifica la spesa per l'istruzione dei governi africani in percentuale del PIL, spesa che è rimasta ferma al 3,7%. Tra il 2012 e il 2021 in valore assoluto è cresciuta complessivamente di circa il 28,5% fino a raggiungere i 158 miliardi di dollari. La crescita della spesa per l'istruzione ha superato di poco quella della popolazione, pari al 27% nello stesso periodo. Dei 54 paesi, solo 12 hanno dedicato all'istruzione almeno il 15% della spesa pubblica totale e almeno il 4% del PIL, il parametro minimo di riferimento internazionale. Nel continente, la spesa mediana pro capite è risultata più bassa nelle regioni centrali, orientali e occidentali, tra i 70 e i 90 dollari, mentre la regione meridionale ha speso il doppio, 186 dollari, nel 2021. Il rapporto ha stimato che sono necessari altri 77 miliardi di dollari all'anno perché i paesi africani possano raggiungere gli obiettivi educativi nazionali e fornire un'istruzione di qualità a tutti. Tuttavia, nonostante questa necessità, gli aiuti allo sviluppo per l'istruzione nell'Africa subsahariana sono diminuiti del 23% nell'ultimo anno registrato. Gli inviti africani e internazionali a investire nell'istruzione affinché il continente possa uscire dal pantano in cui si trova si rivelano così solo una filastrocca che ci siamo abituati ad ascoltare.
Così Gianni Ballarini, per questo episodio è tutto. Grazie dell'ascolto. Per rimanere sempre aggiornati vi invitiamo sul nostro sito nigrizia.it a seguirci sui social e a leggere la rivista mensile. Africa Oggi torna la settimana prossima.